Ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. E rispose Marta, la sorella del morto: Signore, ma da già cattivi odori e lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò alto gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla visita di ciò che egli aveva, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
Mi dispiace perché stai in piedi, ma ormai questo è l'effetto Martina. E penso che il Signore tocca il cuore attraverso queste parole per darci anche una comprensione, anche un'apertura di spirito, no? In questo tempo difficile la parola di Dio può illuminarci, e perché solo la parola di Dio ci illumina, in effetti, e poi anche per capire un po' se dobbiamo ritoccare un po' la nostra bussola. Veramente, onestamente, quando un uomo comincia a dire forse devo cambiare qualcosa nella vita, sta diventando più uomo. Se noi, attraverso le cose che ci capitano o che capitano agli altri, ci sentiamo toccati non a livello superficiale, ma cominciamo a sentire un dolore dentro, se cominciamo a sentire che c'è qualcosa che non funziona più nella mia vita, e questo può capitare a 40 anni, 50, 60, 70, 90, noi ci stiamo umanizzando. Quando cominciamo a capire che dovremmo cambiare noi qualcosa e non gli altri, e la vita ci tocca, è un pungolo, ci sono cose che non si possono sorvolare sempre, capite? Non basta un viaggio a New York per dimenticare quello che abbiamo nel cuore, per quanto è bella New York. Non basta una bella macchina, per quanto è bella la macchina. E allora credo che ci sia una grande opportunità, no? Il tempo che viviamo, la Pasqua, ma anche la storia della mia vita è una grande opportunità. Come sto vivendo io la fede? Perché ormai è passata il tempo in cui si aveva paura quasi del prete, e se non dovevi andare in chiesa per far vedere che andavi in chiesa, questo basta. Io vengo in chiesa quando ci vengo, perché voglio sentire che qualcuno mi tocca il cuore. Io ho voglia di diventare più uomo, di non chiudere gli occhi di fronte ai problemi della mia vita. Ma voi vi siete domandati, mamma piangere perché il figlio è malato? E perché è una malattia incurabile? Che cosa vi rimane nel cuore dopo che state con questa mamma? Che cosa vi dice il vostro cuore? Non dice semplicemente Dio è cattivo. No, c'è qualcosa di più, capite? Io voglio andare, voglio passare lì. Una volta, mi ricordo tanti anni fa, c'era una situazione difficile dentro la famiglia, perché un bambino era nato in una certa maniera, e noi tutti i giorni andavamo a trovare questo bambino. Poi io dentro di me ho detto: ma posso far sempre così, Signore? Noi uomini possiamo far sempre così, commuoverci, piangere fino alla fine, poi tornare a casa, addormentarci, alzarci la mattina, commuoverci di nuovo, sperare che accada qualcosa? Allora Mi ricordo che un giorno mi è presa questa cosa, Signore, io, fammi entrare dentro, voglio prendere questa cosa, fammi entrare dentro, non farmi desiderare una consolazione superficiale, non voglio consolarmi superficialmente. E quindi faccio anche il Vangelo, capite? Perché il Vangelo rischiamo di prenderlo in maniera superficiale, no? Marta e Maria soffrono, Gesù fa questo giochetto così, non ci va lì quando gli dicono vieni a vedere l'altro, lui fa un giochetto di prestigio, aspetta 3 giorni, quanto è bello questo Vangelo, no? Se lo leggiamo così è un giochetto di prestigio, no? Gesù è stato 3 giorni, che cosa avrà sentito? Si è fermato 3 giorni e poi ha detto, ah come sono contento che non sono venuto da voi perché finalmente è morto Lazzaro, adesso vi faccio vedere che io sono il Signore della vita. Ma secondo voi dobbiamo leggere il Vangelo così? Ma che è con un cartone animato? E poi non funziona. Perché non funziona? Perché da lì a 10 giorni, a qualche giorno dopo, che succede, Signore? Qui dice, ti ringrazio Padre perché tu mi fai queste grandi grazie. Ok, va bene. Com'è che dopo, durante la passione, dice lema sabattani, Eloi, Eloi, lema sabattani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, la vita si fa seria allora così, no? Allora questo Vangelo mi piace, se lo guardo tutto nell'insieme. Allora non è che Gesù sta a fare i giochetti, non vengo perché dopo vi faccio vedere che io sono il Signore della vita. Io non lo voglio una fede così. Signore, fammi entrare dentro subito. La vita è seria, la vita è una cosa bella, però è drammatica certe volte. E allora ci voglio entrare. E allora cosa fa il Signore? No, va da Lazzaro. E poi la cosa più bella secondo me è questo scoppio di lacrime. E credo che gli evangelisti non hanno trovato i verbi adatti, ma sono rimasti colpiti dal fatto che Gesù è scoppiato in lacrime. Come si scoppia in lacrime quando ti succede qualcosa a te, a una persona cara? Profondamente buono. E lì dice una cosa che dice, dove l'avete posto? Dove l'avete messo? E fa appunto lì e dice, Lazzaro vieni fuori. Ma capite che il Vangelo, in questo senso, dove sta il Vangelo? Perché il Vangelo non può stare nel fatto che lui dà la vita a tempo a una persona. Il Vangelo per noi qual è la buona notizia? Il Vangelo significa buona notizia, notizia che ti cambia la vita, notizia che ti cambia il modo di pensare, notizia che ti fa dentro sentire che c'è qualcosa, notizia che... Che cos'è un Vangelo? Per esempio, il Vangelo è la prima lettura, avete sentito una cosa? Ve lo ripeto adesso. Il Vangelo è questo. Così dice il Signore Dio, ecco io apro i vostri sepolcri. Chi è che si muove? Dio. Tu che fai? Non puoi aprire il sepolcro. Si chiama sepolcro, è chiuso. Io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Io lo faccio. Riconoscerete, interessante, che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe. Allora, qual è la mia tomba? Io me lo domando. Massimo, qual è la tua tomba? Qual è la tomba di ciascuno di voi? Qual è il luogo dove sperimentate la vostra povertà? Qual è il luogo dove sentite che siete paralizzati? Ci sarà, no? Qualcosa. Non è possibile che voi siete sprizzati di gioia da tutte le parti. Ci sarà qualcosa che sentite che siete come legati dentro, che siete meno uomini di quello che dovreste essere. Ci sarà, ci sarà. Ecco, dove vivo il Vangelo? Lì, quando sento che una persona di sua iniziativa, perché mi ama, io sento da dentro che mi spezza le catene. E se dico questo, non lo dico perché sono un esaltato, perché prima di me l'hanno detto tanti. Che cosa significa cambiare vita? Convertirsi, che significa? Significa sentire che c'è un amore più grande della tristezza. C'è un amore che vince quello che mi ha legato dentro, che mi lega dentro. E quando questo amore mi tira fuori dalle sepolcri, io sento qualcosa dentro. Mi spezza le catene, mi dà una vita che è più forte della morte. Non voglio adesso dire cose, ah, bellissime, poi torno a casa e la vita è come sempre. No, mi piacerebbe tanto, no, che anche noi prendiamo... entriamo dentro il mistero della nostra vita. E in fondo Gesù cosa dice a Marta e Maria, no? Tutte e due, sembra che si sono messi d'accordo, gli dicono: Signore, ma se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, lo amavi tanto, perché l'hai fatto morire? E allora entrate adesso un attimo nel cuore di Gesù. Gesù, un uomo come noi, vero Dio, ma vero uomo. Cosa ha fatto Gesù? Ha rianimato Lazzaro. È imperfetto dire risorgere, risurrezione. Ha rianimato Lazzaro. Ma il miracolo, e adesso ve lo dico proprio a voi, il miracolo è che gli ha dato un po' di vita. Quando voi pregate per le persone care, perché non muoia, perché questo tumore non gli tolga la vita. Ma qual è il miracolo? Quale dovrebbe essere il miracolo? Ve lo dico in punta di piedi, con timore e tremore. Quale dovrebbe essere il miracolo? Non rispondete subito. Io penso che quando preghiamo a volte non sappiamo fino in fondo quello che succede dentro di noi. Sono cattivello adesso. Quando preghiamo perché lui salva la vita a Tizio, a Caio, ma di quale vita parliamo? Se parliamo della nostra vita, mi permetto di dirvi una cosa, non era il caso di Martino, ma di questa vita non ci lamentiamo sempre. Ah, quanto è pesante, ah, come sto male. Che allora che cosa Dio deve salvare? E che cosa Dio salva? Perché dalla Bibbia non si desume che Dio viene a toglierci il problema. Si desume invece che Dio si fa talmente povero che si abbassa e prende su di sé l'uomo così com'è, cioè, arriva fino all'esperienza più profonda, più semplice, più radicale di povertà. Lui che era ricco ricco si fa povero povero per dire: voglio conoscere che cosa può sperimentare un uomo nella sua sofferenza più profonda, voglio vivere dentro di me quella angoscia, quella nullità, quella nientità. Voglio vivere che fa dire a tanti di noi: Signore, è troppo dura per me. Ecco, Gesù ha fatto questo. E allora di fronte a Lazzaro che è morto dice: tiratelo fuori. Però capite che questo Vangelo a pochi giorni della Pasqua, da lì a poco lui griderà: e lui, le Massa Bactani, i suoi amici, via. Come? I suoi si scappano, scappano tutti. E allora dov'è il miracolo? Il miracolo è nella fede. Il miracolo è continuare ad avere quella fede che ha il Signore. È la fiducia, la fiducia, la fiducia, la fiducia. Io credo, Signore. E ti dille, sono nei campi di concentramento, pregava così, una donna ebrea che studiava il Vangelo, non era proprio credente. Diceva: Signore, e vedeva morire tutti i suoi amici. Signore, se anche io vedessi ancora cose peggiori di queste, se io vedessi la vita distrutta nella speranza in questo campo di concentramento, io ti voglio regalare ogni giorno una margherita, un fiore. Io mi inchino di fronte a questo. Che cosa accade dentro il cuore dell'uomo? Quando incontrammo San Francesco, lo guardavamo nel volto. Francesco, perché sei così felice? Perché sei così? Sei vestito come un barbone. Perché? Francesco, che vuoi conoscere l'amore con cui Dio mi ha amato e il dolore che dipende da questo amore con cui mi ha amato. Voglio sentire del mio sposo Gesù anche il dolore che gli ha comportato amare uno come me. Voglio sentire il dolore. Allora, ecco, Ecco, io oggi penso che questo Vangelo vada letto nel modo giusto, guardandosi alla Pasqua, guardando il fatto che Gesù fino in fondo prende la nostra esperienza più difficile e lui diventa quella, a volte ateos, ateo, diventa qualcuno senza Dio, fa l'esperienza di quelli che sono senza Dio, diventa un ateo senza Dio. Sulla croce lui è un peso per se stesso e per gli altri, lui diventa quasi come se fosse un maledetto, muore come un maledetto. Però perché questo? Adesso andiamo in positivo. Perché questo? Perché lui, anche dentro quella tristezza più grande, lui rimane fedele al Padre e dice: sì, lo voglio papà, sì, io lo voglio Padre. E quindi lui conosce quanto è dura per noi, lui sa quanto è dura per noi, e quel sì allora ci riveste stasera. Quel sì mi riveste la speranza della Pasqua, quel sì mi dice che il Padre nel suo silenzio non ha abbandonato il Figlio, quel sì mi dice che nel suo silenzio il Padre ha dato al Figlio la possibilità di amarlo in maniera sola. Quel sì di Gesù è incredibile. Lui dice sì per tutti. E quindi noi oggi, di fronte a questa situazione, anche noi, no, io, capite, oggi non posso dire sì, il Signore è stato cattivo. Certo, si può dire tutto, è stato cattivo, perché, però, tornate a casa, mettetevi sull'angoletto e pregate. E ripensate, ma è il Signore che è cattivo? Oppure sarà che io devo affrontare la vita in un'altra maniera? Che io devo cambiare mentalità? Che io devo dire, non pensando solamente a un po' di benessere personale, guardate, stiamo morendo tutti in questo mondo di inedia, di tristezza, tutti. Perché non ci amiamo un pochino di più? Perché il paradiso non lo facciamo cominciare qui? Dico una cosa, Martina l'aveva capito. L'aveva capito. E allora, ecco, oggi c'è un regalo, c'è un dono per noi, no? Nessuno si dimentica quel sorriso, è un dono per tutti. E allora Gesù è capace di dare la vita eterna, certo, ce la dà, però, ecco, la vita eterna non è un giochetto. E io non so perché Dio ha fatto una vita così bella e anche così drammatica a volte, ma non la scambierei con nessun'altra cosa. Questa vita è meravigliosa e il dolore non va preso alla leggera. Il dolore e la sofferenza non vanno prese alla leggera, ma non vanno neppure estremizzati. Dentro il sì di Gesù c'è il posto per il dolore. Il dolore diventa allora una scuola per umanizzarci e per diventare un pochino più profondi, capire che noi non siamo fatti semplicemente per vivere così, ma siamo fatti per la vita. Dio sta con noi. Quando tu senti quel dolore, non temere, Dio sta con te. Il silenzio di Dio a volte è la vicinanza più grande di Dio. Sta in silenzio perché tutta la vita hai avuto consolazioni effimere. Il silenzio a volte è proprio l'abbraccio di Dio. E io provo a pensare una cosa a volte, e glielo dico, glielo diceva anche Edile solo, Signore, ma pensiamo sempre, no, noi diciamo sempre, ma Signore, non vedi che io ti amo, che ho bisogno di te? Provate un po' a girare la questione, provate a pensare, e se questo Dio di cui stiamo parlando ci amasse così tanto, molto più di quanto lo amiamo noi, e se questo Dio stesse aspettando di abbracciarci, e se questo Dio stesse aspettando che io faccia quell'atto di fede, perché quell'atto di fede mi rende più disponibile dentro, piuttosto che miracoli così, salvami, salva. E se Dio stesse aspettando quella mia disponibilità del cuore, per cui io posso fare la cosa più grande del mondo, dicendo sì, Signore, eccomi, non la mia, ma la tua volontà. E se Dio stesse aspettando questo per darmi un abbraccio enorme, che non mi può dare se io mi aspetto che Dio mi dà le caramelle, che profondità la vita. Nessuno di voi è superficiale, facciamo finta di essere superficiali, perché ci conviene. Nessuno di voi è superficiale. Lo sappiamo che Dio ci ha creati con un grande mistero d'amore e Dio desidera che io arrivi a dire: Signore, non la mia, ma la tua volontà, perché tu sei un Dio d'amore. Mi fido, mi fai passare dentro la morte, mi fido perché tu sei con me, io non ce la farei mai, mi fido. E allora fidarsi di Dio è la cosa più grande del mondo. E ringraziamo il Signore, mancano pochi giorni alla Pasqua, spero che possiamo vivere una Pasqua veramente bella. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci prendiamo la benedizione del Signore, impariamo a prenderla anche tra di noi, a volerci bene e ricordiamoci, no, che San Francesco cantava questo, e uno potrebbe dire: sì, ma questa vita è troppo allegra, non è vero che la vita è così. Sapete come è morto San Francesco? Con i topi che gli mangiavano i piedi, con la ferita sull'occhio che non si era rimarginata, che si era diventata ormai terribile, e muore lodando il Signore. Grande mistero. Santa Teresa di Lisieux muore sputando sangue, veramente. E gli dicono: ma non ti sei pentita? Non ti sei pentita di esserti? Sei felice? Sì, non mi sono pentita di essermi consegnata all'amore. Ecco, questa penso che è la benedizione che Dio ci dà, e ognuno di noi ha un cuore grande che ha intercettato la grazia di una vita santa. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la testimonianza della vostra vita, andate in pace. Vediamo, grazie.